Faccio vedere con la giacca e la cravatta, guardi. Va bene. Senta, lei ha mai sentito parlare di una persona che si chiama Bonecchi Duccio?
Come?
Bonecchi Duccio.
No, il nome non...
No, quindi non lo conosce.
Perlomeno il nome non mi dice niente.
Va bene. Diamo atto che le fotografie che sono state mostrate, le ultime, riguardavano la posizione di Bonecchi Duccio. Sono tratte dall'album relativo alla posizione di Bonecchi Duccio. Lei si trovava nelle prime file del, mi ha detto, del...
Dipende in quali momenti. All'inizio, mentre scendevamo, sì, poi dopo ho fatto molte volte su e giù, quasi mai mi sono ritrovato, come dire, nelle prime file con lo scudo, anche perché non c'erano più gli scudi, non avevo scudo personale, non l'ho mai usato durante quella, non l'ho mai avuto in mano durante quella giornata.
Beh, però quando scendeva era nelle prime file,
sì,
prima di tutto il...
Diciamo... Ero davanti agli scudi, certo. Come si è visto.
Senta, ne faccio vedere ancora una foto. No, vabbè, mi sembra inutile questo, tanto non abbiamo problemi. Ecco, ancora un'ultima cosa. Quando lei, a che ora ha fatto rientro poi al Carlini?
Se non ricordo male, dopo le 18. Qualcosa dopo le 18.
Dopo le 18.
Se non ricordo male, io francamente... Anche
lei aveva già avuto modo di apprendere della morte del manifestante?
Sì, me l'aveva riferito un compagno di...
Si ricorda dove si trovava lei nel momento in cui le viene riferita questa... Sì, rispetto alla collocazione, quindi via Tolemaide piuttosto che Corso Castaldi, rispetto, che so, alla macchina bruciata?
Se non ricordo male, stavo superando la parte del del colonnato, del porticato, che sta scendendo sulla sinistra e salendo sulla destra. Stavo superando,
quindi, oltre la macchina bruciata.
Sì, credo di sì. Ora, anche qui con la cartina lo direi meglio. Credo di sì. Io ricordo che qualcuno mi disse, mi dette questa notizia, però senza nessuna, insomma, articolazione, non si sapeva niente di che cosa era successo, circolò questa voce, soltanto la voce.
Lei vide De Cristofaro in quella giornata?
Sì,
lo conosce?
Tantissime volte.
Vi siete mai persi di vista?
Sì, naturalmente.
Ecco, in quali fasi si è incontrato con lui e poi...
Siamo incontrati nella discesa più volte, quando lui stava nel gruppo di contatto veniva indietro, ogni tanto io andavo avanti, ci scambiavamo chiacchiere anche per condividere, insomma, la giornata, quello che succedeva. Ci siamo rivisti dopo la carica, perché durante la prima carica ci perdiamo, nel caso ci perdiamo per un po', ci rivediamo dopo al camion, e poi ci siamo rivisti più volte nella fase del lento tornare verso il Carlini, quando... A un certo punto, dopo questa notizia, tarda sera, c'era un po' più aria, un po' meno di compressione, camminando, ci siamo visti e abbiamo parlato. Se non ricordo male, quando arriva questa notizia, stavamo proprio camminando insieme, stavamo vicini, ma insomma ci siamo visti tante volte, perdendoci di vista in modo continuativo soltanto nella fase della seconda carica, nel primo momento di conflitto in cui salta tutto, non si capisce più niente, ci perdiamo naturalmente, lui probabilmente va più indietro, io rimango davanti e poi ci incontriamo dopo al camion, vicino al camion, quando io vado a chiedere che il camion arretri, dia indicazioni di arretramento.
Quindi non l'ha seguita nella parte, diciamo, oltre l'incrocio, quando lei è andato...
Quando sono andato oltre l'incrocio, in quel momento non eravamo insieme, non so se anche lui... era da quelle parti, però non eravamo insieme, io ero davanti, ero da solo in quel momento, stavo cercando di capire anche dove erano gli altri, appunto, di dare indicazioni di ricompattamento.
Grazie, nessuna altra domanda.
Se è possibile fare soltanto una domanda, se della persona che è stata definita, che è definito Omid, Ha mai sentito o ha mai avuto notizia per le manifestazioni in cui vi siete trovati insieme o in questa eventuale carovana in Messico che fosse una persona particolarmente violenta, che si sia dato, abbia dato origine a episodi violenti, eccetera?
No, anzi, francamente, mi è sembrata una persona tranquilla, molto calma e socievole, appunto.
Altro.
Per la conoscenza che ne avevo, che era comunque molto parziale, ma insomma,
certo.
Anche fisicamente, dalla fantasma, non ho mai avuto l'impressione che fosse una persona violenta. Ecco, se posso.
Nessun'altra domanda?
Senta, un paio di chiarimenti. Sì. Questo corteo, di quanta gente era composto?
Beh, io credo un numero decisamente superiore a 10.000 unità, questa era l'impressione, sì. Decisamente superiore ai 10.000, era un corteo molto compatto, molto denso, la strada era molto larga, però i numeri precisi, difficile contarli.
Nella persona in cui mi sembra di aver capito, lei si è riconosciuto nelle immagini, ho visto che era munito di protezioni personali,
sì.
È giusto?
Sì.
Eravate in molti ad avere quel tipo di protezioni?
Non so dire quanti, era un numero non irrilevante, forse diverse centinaia, quelli che componevano la testa. Fra l'altro erano molto anche diverse le protezioni, no? Perché erano fatte...
Ecco, mi può descrivere queste protezioni?
Sì, erano fatte molto artigianalmente. Io credo di essermi fatto la mia con un materassino appunto da campeggio, che è quello blu, e poi delle bottigliette di plastica messe sotto, e lo scotch da pacchi, questo era, diciamo, il tutto, e forse un po' di cartone sulle braccia a protezione dei gomiti delle braccia. Ma c'era chi appunto usava solo le bottigliette di plastica e sembrava tipo Mino Michelin, perché era tutto improvvisato. Naturalmente anche le protezioni erano e avevano una funzione più simbolica che operativa, servivano più a costruire questa immagine della testa del corteo che a pensare di poter proteggere, insomma, fatte così.
Ascolti, queste protezioni erano, ciascuno si faceva le proprie o c'era qualche sorta di fornitura?
No, ciascuno si costruì le proprie, avevamo messo insieme un po' di cassa comune per comprare un po' di materassini, di gomma piuma, per il resto ognuno si costruiva le proprie la mattina più che la sera, perché la sera appunto ci fu un diluvio che costrinse tutti solo a evitare che le tende venissero allagate. La mattina tutti stavano lì con lo scotch a impacchettarsi, tutti poi, insomma, una parte del corteo stava lì a costruirsi queste improbabili armature di gomma.
Ascolti, ci hanno mostrato, non credo a lei, al test precedente, ci ha mostrato la difesa, un video concernente una visita, una perquisizione, una perlustrazione, certo, fatta all'interno del Carlini.
Ero presente.
Mi sembra che lei abbia detto, non so se uno o due giorni prima, il giorno
forse
prima.
Addirittura la mattina stessa, io questo non ricordo, perché se non la mattina prima, del 19, il 20 mattina, insomma, comunque.
In cui vennero mostrate queste, tra l'altro, queste protezioni.
Esatto.
Che in qualche modo sembravano, non dico seriali perché non sono produzioni industriali, però insomma fatte in maniera abbastanza omogenea per ciascuno, no?
In realtà, se posso dire, questo vale solo per i grandi scudi di plexiglass, che era appunto ovviamente unico, non è che ognuno aveva un grande scudo, perché dovevano servire a cingere la testa del corteo. Le protezioni individuali, noi ne mostrammo credo solo una o solo due, una che indossò Luca Casarini proprio per far vedere come si indossava la verde e gialla, mi ricordo anche com'era il colore, un doppio materassino, ma quella perché nessuno ancora l'aveva preparata, qualcuno forse le era portate da casa fatte, ma perché la struttura delle protezioni, come avevo detto nella prima parte della deposizione, era nota prima della manifestazione, erano state fatte conferenze stampa in cui si mostrava come fare le protezioni, qualcuno infatti c'aveva il giubbotto di salvataggio invece che la gomma piuma, insomma il principio era sempre lo stesso.
Ascolti, lei ha parlato un attimo fa di una minima cassa comune, ma fatta in che senso? Fatta da un punto di vista personale, fatta da un punto di vista organizzativo?
Ma io credo che sia stata fatta, come spesso in questi casi, in tutti e due i modi. Noi eravamo un'organizzazione politica, quindi naturalmente avevamo anche un tesoriere, delle risorse, un investimento per il G8 che serviva alle spese dell'organizzazione per gli striscioni e lo spray per fare gli striscioni, e anche per mettere un contributo nelle spese generali del campo, che poi erano di ogni tipo, perché c'era non soltanto il materassino per le protezioni o le spese relative alla manifestazione, c'erano quelle che erano relative alla vita nel campo.
Sì, ancora una cosa. Sì. Lei, se ho capito bene, ha detto che queste persone con queste protezioni si sono posizionate nella testa.
Certo, erano posizionate larghissimamente nella testa dietro a questi scudi.
Ecco, quindi è stata una scelta voluta mettere le persone con le protezioni nella testa.
Sì, certo.
E le persone come sono state scelte? Cioè tutti quelli che avevano le protezioni ci andavano, oppure a qualcuno è stato detto portati le protezioni perché tu andrai nella testa?
No, era diciamo largamente su base volontaria. Naturalmente anche qui credo che le modalità di scelta poi fossero articolate organizzazione per organizzazione. Noi per esempio facevamo un'assemblea dei giovani comunisti e delle presenti allo stadio Carlini e discutemmo tutti insieme per decidere chi veniva davanti, chi stava dietro a tenere invece compatto lo spezzone dell'organizzazione in fondo al corteo. Presumo che sostanzialmente la modalità sia stata questa, un po' per anche le altre articolazioni del blocco della disobbedienza. Io ricordo come decidemmo noi, no, di organizzare, esattamente come decidemmo nel gruppo dirigente di dividerci i compiti, per cui l'allora coordinatore Pepe Cristoforo faceva il gruppo di contatto, io stavo invece a fare da punto di riferimento per i giovani comunisti sulla testuggine, diciamo così. Sulla...
Ecco, ascolti, ma in questa testuggine c'eravate soltanto voi dei giovani comunisti o c'erano anche altre organizzazioni?
No, c'era il blocco della disobbedienza, tutto insieme, che era fatto da tutti i soggetti che davano vita a quel
percorso
politico.
Ciascuno dava
politico.
La sua quota di persone che stavano
sì,
lì.
Sì, vorrei dire che non c'era una definizione così
diciamo,
scientifica, però sì, naturalmente, e questo è anche il motivo per cui i sette, diciamo, che avevano il compito di tenere ordinata la testa, erano stati individuati collettivamente, avevamo deciso, proprio perché ognuno era anche in qualche modo punto di riferimento, no? Territoriale e politico, dei blocchi che componevano quella...
Cioè uno per organizzazione.
Sì, ma anche per territorio, non come dire precisamente, anche perché lì non erano tutte organizzazioni, cioè, reti di centri sociali più omogenei in un'unica organizzazione, altri che stavano nel percorso ma non avevano un macro riferimento, quindi era più, diciamo così, il problema di dare di rendere riconoscibili persone che potessero essere conosciute da chi stava lì, quindi anche territorialmente.
Ascolti, da un punto di vista organizzativo, il numero delle persone munite di protezioni aveva un senso, un significato? Ce ne vogliono 10, ce ne vogliono 1000, ce ne vogliono 200?
No, non aveva un senso dal punto di vista organizzativo entro il limite di costruire anche visibilmente e simbolicamente in modo riconoscibile questa parte del corteo che caratterizzava l'area della disobbedienza civile, così come noi l'avevamo spiegata.
Quindi quanti dovevano essere per dare questa immagine?
Non abbiamo mai stabilito un numero, doveva essere un numero che fosse intanto in grado di tenere questi scudi che erano un po' pesanti e che costituisse una prima parte di corteo, appunto.
Scusi, forse per tenere questi scudi non ci vogliono centinaia di persone?
No, per tenerli
perché
no.
Perché erano, io le ho chiesto all'inizio quanti fossero, lei mi ha detto qualche centinaio.
Sì.
Perché erano qualche centinaio? C'era un motivo per cui dovevano essere così o era casuale?
No, il numero specifico non era determinato da un motivo, era un numero strutturato che aveva una consistenza, perché su un corteo così grande la visibilità della testuggine iniziale aveva dentro la costruzione simbolica, comunicativa di quel percorso un senso, un rilievo, per cui bisognava che si vedesse che c'era quella parte di corteo così strutturata. È chiaro che anche la dimensione è legata alla dimensione complessiva del corteo, alla grandezza degli scudi, consentiva di rendere visibile che c'era questa prima parte, che era anche la parte organizzata, che doveva in qualche modo, diciamo così, organizzare i passaggi in piazza, perché noi immaginavamo, l'ho detto all'inizio, immaginavamo naturalmente un'altra storia che purtroppo abbiamo scoperto non c'è stata, e quello che immaginavamo era quello di arrivare al limite della zona rossa e di attivare una contrattazione. In quel momento, nel momento in cui si attivava una contrattazione e in cui saremmo stati sul limite e avremmo avuto davanti, possibilmente non a contatto, diciamo, sulle teste, ma davanti i reparti, avere un pezzo di corteo che fosse in grado di garantire la gestione politica del corteo, cioè di tenere, di essere il punto di confine. Davanti c'era il gruppo di contatto che articolava la trattativa, dietro c'era questa parte organizzata che diceva questo è il punto e che era in grado sulla base della trattativa del gruppo di contatto, che poi come sappiamo non c'è mai stata, di determinare l'andare avanti, l'andare indietro del corteo, di organizzare in qualche modo, di tenere compatta tutta la struttura del corteo che, differentemente dalla prima parte, era naturalmente, come ogni corteo, meno inquadrata, meno omogenea, no? Anche nella modalità di stare in piazza.
Quindi, in sostanza, lei mi sta dicendo che, nelle vostre previsioni, una volta giunti davanti alla zona rossa, questo gruppo di persone munite di protezioni dovevano servire un po' come cuscinetto rispetto a quelli che stavano dietro, che erano meno organizzati.
No. Intanto, naturalmente, c'era una parte più organizzata che era davanti, e come ho detto, una parte organizzata politicamente, ma meno organizzata in piazza, che era tutto il corpo del corteo. E questo, naturalmente, però era un corteo politico, in cui i pezzi, anche politicamente, erano compattati con lo scopo di poter dare indicazioni, di poter avere risposte. Noi che cosa sarebbe successo in piazza? Naturalmente non lo potevamo prevedere, ma un'idea però potevamo prevedere in modo molto chiaro, il fatto che lì si determinasse un punto di trattativa politica, e il gruppo di contatto stava lì per questo. Noi avevamo un folto gruppo di contatto che stava molto più avanti di noi e che avrebbe dovuto determinare i margini di possibilità attorno a cui esercitare quella che noi avevamo chiamato la violazione simbolica della zona rossa. Noi ne avevamo discusso nei giorni prima. Di che cosa poteva succedere, di che cosa poteva essere questa. Poteva essere che due entravano dietro le grate perché si concordava e a quel punto tornava indietro la manifestazione, poteva essere che ci facevano arrivare un po' più avanti del limite previsto e che spostavano il limite di 50 metri indietro invece che di 10 metri avanti. Questo era il livello della discussione, per cui questa era anche l'organizzazione conseguente.
Vabbè, grazie.
Posso fare ancora una brevissima domanda? Grazie. Se non ho capito male, lei faceva parte lei ha indicato di queste 7 persone che dovevano dare un po' la direzione della testuggine, capito bene?
Sì, che dovevano governare la discesa della testuggine e essere il punto di riferimento della discesa in piazza del corteo.
Ricorda chi erano le altre 6?
No, non tutte, io ricordo 2... Le ho dette, una sicuramente Riccardo di Milano, che è quello che appunto fa la spicherata quando c'è la macchina bruciata, ricordo, se non sbaglio, Franz di Milano, che è quello che invece fa la spicherata dentro lo stadio, gli altri non me li ricordo perché insomma mai di tempo ne è passato, ma presumibilmente erano anche loro espressione di varie realtà territoriali, quindi c'era stato qualcuno da Roma, immagino, qualcuno di Genova sicuramente, anche perché era il territorio genovese, quindi era utile che ci fosse qualcuno che sapesse, insomma, quando si arrivava a Via Tolemaide piuttosto che a Corso Torino, insomma, facesse il direttore del traffico, qualcuno di qualche altra città, ma non mi ricordo i nomi, non mi ricordo chi era che poi svolgeva questo compito, insomma, con me, questo non me lo ricordo.
E come avevate fatto anche, voglio dire, una riunione tra voi 7 con altre persone, ognuno veniva individuato dalla sua organizzazione di riferimento e poi andava per conto?
Questo naturalmente, ognuno veniva individuato dall'organizzazione di riferimento che si divideva al suo interno i compiti, come appunto noi avevamo fatto. Poi noi avevamo fatto, in quei giorni, credo di aver fatto più riunioni che in tutta la mia vita, non so in quale riunione abbiamo messo a punto anche questo aspetto dell'organizzazione. Insomma, in una delle tante riunioni che facevamo nello stadio prima e nei giorni precedenti definimmo anche questo aspetto, però insomma, questo nello specifico non mi ricordo oltre, non sono in grado di specificarlo di più.
Grazie.
Grazie.
Mettiamo a verbale, e lei insiste nella sua richiesta, allora? Mettiamo a Catartarini chiede rinvio in quanto impegnato.